time to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it, all about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la 13ª puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Golden, Colorado.
E io sono Alberto Cantù da Usmate Velate, provincia di Monza e Brianza. Carichissimo, Ema.
Carico,
oggi
carico,
questa,
carico.
Questa è la puntata che aspettavo da tanto e finalmente è arrivata.
Oh, anche questa settimana, vabbè, tanto voi lo vedete, avete l'immagine, ho scritto chi è e chi non è, ma lo introduciamo.
Viva la razza!
Aaron?
No. Con noi, 35 anni, nerd, ama i Packers e il Microsoft Excel. Da adolescente ha giocato poco e male come guarda sinistra nei Hawks Reggio Emilia. Una volta ha cercato di convincere l'Indichi di come fosse lui il miglior 12 nella storia dei Packers. Probabilmente sono andato pure a fanculo. Ha cofondato Italian Packers Network, IPN, nel 2015 dopo una settimana di notti insonni dopo la sconfitta nel Championship contro i Seahawks. Salvatore Iappolo!
Ciao a tutti, grazie per aver pensato a me per questa puntata e grazie per l'ospitalità.
Benvenuto!
Puntata... Su chi è questa puntata, ecco. Ma diciamolo.
Allora,
diciamolo.
Io e Albe abbiamo pensato, ma sai, sarebbe bello iniziare a fare questa cosa con tutti, con parlando della storia dei vari QB, come sono dal punto di vista sia storico che tattico, come sono stati come hanno influenzato e come sono stati influenzati. E il primo che ci è venuto in mente, è anche per quello che è successo tre settimane fa, al draft, abbiamo pensato di parlare di Aaron Rodgers. Tutti contenti?
Beh, anche perché, ma diciamo che abbiamo pensato, ammetto che un po' di lobbismo l'ho fatto, visto che in questo momento c'ho, indosso la maglia numero 12 dei Packers, quindi poi ci si è messo di mezzo anche l'attualità, effettivamente, quindi adesso chiederemo sicuramente a Salvatore cosa ne pensa dell'evento che ha un pochino, come dire, scosso il Wisconsin e dintorni.
È abbastanza, ma quindi quella 12 non è di Lindicky ma di Rodgers?
Dire quello, no, non no era per citare un grandissimo film, quella di Lindicky era finita.
Le citazioni
era allora, rimasta questa.
Così, tanto per ricordare chi è, chi quei pochi che seguono il football americano e non sanno chi è Aaron Rodgers. Aaron Charles Rodgers è nato il 2 dicembre 1983 a Sico, California. Ha giocato per gli anni del college al Neat Community College Football, quindi nessun college particolare, fino a quando, facendo tutti i vari record possibili e inimmaginabili per il college, quando a un certo punto Jeff Tedford, che era l'head coach dei California Golden Bears, era andato lì a cercare, a vedere per il recruiting il tight end, e ha visto Aaron Rodgers. Aaron Rodgers a quel punto ha cambiato college, ha avuto altri 3 anni di eleggibilità a Cal e praticamente ha trasformato quell'università. È riuscito addirittura a battere nel secondo anno da starter USC, che a quel momento University of South California, che era in quel momento number 3 overall per il NCAA. È come se la squadra di New Mexico State va a battere Alabama, per dirvi una cosa, e hanno vinto in triple overtime. Se c'è una partita che probabilmente mi andrò a rivedere, se sì, in qualche modo, sarà probabilmente quella. Per poi, vabbè, tutti i vari record fatti con Cal, ha avuto il minor numero di intercetti, percentuale di intercetti nella storia dell'università, cioè. Poi arriva il momento del draft. Momento del draft, cosa succede? Lui, californiano, la prima squadra ad avere il number one overall sono i 49ers, e i 49ers scelgono Alex Smith, quarterback da Utah. Questa se l'è tenuta al dito, mi sa. Questo poi ne possiamo anche parlare dopo. viene a quel punto in diretta nazionale, perché ai tempi era una, la diretta era 5, non c'era il tempo di 10 minuti, e la cosa è fino a che non voglio, non so chi scegliere, scelgo. È rimasto 5 ore davanti ai riflettori, doveva essere il numero 1 overall, ed è sceso alla 24, perché ai tempi tutto il valore del QB, o meglio, lo stipendio che davano ai QB rookie era molto molto più alto, e c'era bisogno di uno spazio salariale adeguato, e l'unica squadra che poteva permetterselo erano i Packers. E così fu scelto dopo 5 ore di agonia dai Packers, e da lì arriviamo alla sua rookie season. Ma da qui è stato preso alla 24, quando il quarterback era un tale, un certo, qualcuno in cui ci faremo un giorno un'altra puntata, Brett Favre, The Gunslinger. Ci sono, quindi da qui mi introduco al discorso Love. Salvatore, cosa ne pensi di questo dualismo e di questa storia che si va a rincorrere?
Diciamo che il parallelo viene facile anche perché la prima notte del draft di quest'anno era esattamente l'anniversario dei 15 anni della selezione da parte dei Packers di Rodgers nel 2005.
Non lo sapevo.
E quindi diciamo che il parallelo viene tranquillo. Le situazioni sono totalmente diverse per il fatto che Favre era ormai da 4-5 anni almeno che ad ogni fine di stagione pensava al ritiro, non veniva peraltro neanche da una bellissima stagione, quella del 2004, e comunque ogni anno non sapeva se tornare o meno, ci metteva i suoi mesi per pensarci, poi alla fine ritornava. Quindi già questa è la prima sostanziale differenza, perché fondamentalmente Rodgers è almeno 2-3 anni che dice di voler giocare almeno fino a 45 anni, di sentirsi al top della forma di sempre, ha cambiato il regime di dieta, ha cambiato alcune cose della sua vita, sta seguendo diciamo la scia della longevità di Tom Brady.
AR 12, esatto. A Rod 12, cos'è? Anche lui il massaggiatore messicano specializzato.
Aveva anche smesso di mangiare formaggi, che per uno che lavora in Wisconsin è un po' così. Oh, per cui diciamo che sta andando in quella direzione, per cui con il contratto firmato appena 2 anni fa, che è tuttora il più alto contratto nella storia del football, per un quarterback e per qualsiasi giocatore, diciamo che le avvisaglie di un'eventuale sostituzione anche in potenza non c'erano ancora. Io personalmente sono rimasto abbastanza stupito, ma per quelle considerazioni magari più su Rodgers e sullo stato di carriera magari facciamo dopo. Però su Love posso dire che io personalmente avevo un second round grade su di lui. Vedo il potenziale, ma allo stesso tempo mi sembra che abbia molto su cui lavorare dal punto di vista dei fondamentali, in primis della visione del gioco, e diciamo che lui in quanto tale, quindi come giocatore, finisce probabilmente nella situazione ideale, perché non gli verrà chiesto, salvo cataclismi, di giocare né quest'anno né il prossimo, e ha tutto il tempo di imparare i fondamentali, imparare tutto quello che diciamo gli manca ancora, sia da Rodgers, quindi guardandolo, che dalla Fleur, che anche lui è uno di quelli che ha fatto della tecnica dei quarterback il suo pane nei primi anni di carriera, quando era QB coach. Per cui diciamo che per quanto riguarda Love, situazione ideale. Per quanto riguarda i Packers, resto un po' così. Non condivido tutto lo scetticismo su questa pick in particolare che si è letto in giro in queste settimane, semplicemente per il fatto che quelli che adesso dicono che abbiamo sprecato una pick nel momento in cui potevamo fare il balzo successivo per andare al Super Bowl sono gli stessi che l'anno scorso dicevano che eravamo la squadra 13-3 peggiore della storia, che eravamo una squadraccia, che non si sapeva come fossimo arrivati ai playoff, per cui non vedo diciamo particolare coerenza nei due ragionamenti, ecco. Dal mio punto di vista sì, sono rimasto un po' così, ma ragionandoci sopra ha anche senso per cose di cui magari parleremo dopo. Ah, ve l'ho mai detto che sono prolisso? Sono prolisso.
Ma tanto, guarda, ti abbiamo...
Cioè, tu considera che io e lui ci siamo dovuti fare un podcast tutto nostro, perché a un certo punto... Manu, taglia! Ho capito! Oh, no, non preoccupare!
Esatto, cioè poi...
Saluto sempre Giovanni persona... Cancio, ti voglio benissimo.
Sei una delle persone più indicate, cioè, diciamo, per questo, quindi sproloquia e quanto credi, nessuno ti fermerà se non per aggiungere alla discussione. Tu hai detto di LaFleur, del rapporto con Love, come dicevamo, restate fino alla fine per questioni più attuali, perché comunque questa è una puntata di retrospettiva, quindi è anche giusto dare peso al passato che magari si tende a dimenticare, partendo non dalla Fleur ma dall'allenatore che ha trovato Rodgers nel momento in cui si è accasato a Green Bay, che era ovviamente un Mike McCarthy, ma un Mike McCarthy diverso, soprattutto nella percezione collettiva, secondo me, da quello degli ultimi anni, perché all'epoca Mike McCarthy era un QB guru, uno di quelli che veramente lo prendevi, lo mettevi a New Orleans, lo mettevi in tutte le tappe della sua carriera da coordinatore e da allenatore, e i risultati arrivavano, e soprattutto per risultati intendo come miglioravano i suoi quarterback. Quindi tu dicevi che per Love sarà fondamentale questo sorta di apprendistato, sono sicuro che lo dici anche alla luce di quanto quell'apprendistato ha fatto bene a chi lo ha preceduto. Quindi volevo chiederti se ci potevi riportare con la memoria a quegli anni in cui Rodgers arriva, Favre non lo tratta neanche benissimo, poi direi tu, però nemmeno Rodgers era il quarterback che siamo oggi, quindi parlaci un po' di come è stato il suo imprinting in NFL.
Sì, diciamo, lui è arrivato nel 2005, è stato l'ultimo anno di Sherman, che dopo è stato sostituito appunto nel 2006 da McCarthy. McCarthy è arrivato appunto, intanto era nel 2005 il coordinator dei 49ers che avevano scelto Alex Smith.
Che se l'è tenuta al dito, proprio legata, proprio ce l'ho lì. Tu bastardo maledetto, non mi hai voluto ai 49ers, hai distrutto il mio sogno da bambino, te la vorrò pagare.
Fa ridere veramente quanto queste cose siano tutte intrecciate l'una all'altra, perché appunto se pensi che poi effettivamente McCarthy era quello che non ha voluto, o meglio, che ha preferito lui come il GM, come head coach, Smith a Rodgers, poi se lo ritrova invece ad allenarlo l'anno dopo, nel 2006, e diciamo che sì, McCarthy aveva iniziato nel coaching staff all'epoca dei Chiefs da assistant e aveva avuto come quarterback un certo Montana, dal quale aveva imparato, visto in prima persona, i fondamentali, che quelli che dopo ha cominciato a insegnare a tutti i quarterback che gli venivano sotto mano. E una cosa che peraltro si è vista anche l'anno scorso, quando McCarthy ha aperto la sua factory, diciamo il piccolo coaching staff carbonaro che si era creato a casa a Green Bay mentre aspettava di trovare una nuova occupazione, e facendo vedere appunto tutti i tape che aveva ancora su Montana, e facendo vedere come poi effettivamente quelli fossero i tape su cui basava la sua QB School. Lui ha praticamente dovuto ricostruire da capo le meccaniche di Rodgers, che aveva una throw in motion stranissima con il gomito alto, il pallone all'altezza del volto fondamentalmente. Gli ha dovuto insegnare i rudimenti di quelli che erano appunto i movimenti del QB della West Coast Offense fondamentalmente, ma al di là di questo è anche riuscito a, per quanto mi riguarda, tra l'altro è anche un aspetto che non viene spesso considerato di McCarthy, a diciamo non si è limitato a prendere a Rodgers i meccanismi tipici della West Coast Offense, ma ha anche ritagliato il suo sistema a quelle che erano le caratteristiche di Rodgers. Ha visto che aveva un braccione della Madonna, ma anche una release velocissima, una rapidità di pensiero abbastanza rara, e ha fatto sì che questo venisse amplificato dal sistema che ha visto l'introduzione di RPO, ha visto l'introduzione di tutta una serie di check sulla linea di scrimmage che magari non sono merce così vengono un po' dopo nella carriera di un quarterback.
Questo, scusa Salvatore, lo ha fatto già nei primi anni, cioè a partire dagli anni in cui Rodgers era il titolare dopo l'addio di Favre, o queste, come dire, nuance, queste sfumature tattiche diverse erano già state applicate negli ultimi anni di Favre con McCarthy?
Era stato applicato anche con Favre, infatti Favre stesso in una qualche intervista diceva no, ma la RPO l'ho inventata io, perché diceva...
ma ne parlavamo 2-3 puntate fa, che era da Gruden, da John Gruden su ESPN, diceva ah sì, c'era questa cosa che vedevo il cornerback che praticamente andava dentro e c'era il wide receiver libero, ma sai che quasi quasi è da lì, esatto. Ma ne abbiamo parlato davvero 3-4 settimane fa? Cos'erano?
Sì, recentemente.
sì, sono quelle sparate un po' alla Favre, ma meno male, un fondo di verità magari c'è. Comunque
tipica umiltà del numero 4.
Sì, che poi alternava questo a cose del tipo non sapevo neanche cosa fosse la nickel.
Sì, sì, esatto. Ma anche lì Salvatore nell'ottica di far vedere, ero talmente bravo, ero talmente forte che non mi serviva neanche sapere.
È entrato il nickel, che cos'è il nickel? Umiltà, sì. Che vuol dire? Ah, esatto. Fra l'altro nei documentari
diciamo che
si
progressivamente...
vede. Nei documentari si vede che credo che fosse con il suo, con il QB dei tempi, backup, che dice: ah, il nickel è questo, però.
Peterson, forse. Un altro può che di strada ne ha fatta.
Ne ha fatta, potrebbe essere.
Dicevi Salvatore, scusa se ti ho interrotto.
Vai.
Ma diciamo che progressivamente McCarthy a Odigli e a Rodgers, vedendo che comunque riusciva uno a sopportare dal punto di vista psicologico, mentale, il peso che gli stava progressivamente mettendo addosso, e fondamentalmente è riuscito così a amplificare le sue doti. E infatti tutte poi le chiacchiericcio che c'è stato negli ultimi anni sulle eyes or outs dell'attacco dei Packers, cioè, non sono avvenute per una sorta di lassismo da parte di McCarthy, ma perché era un modo per amplificare al massimo le doti di Rodgers, perché aveva un processore in grado di appunto processare più route contemporaneamente e trovare sempre la soluzione giusta. Per cui sì, ovviamente è venuto un po' progressivamente, però l'ha fatto vedere già nei primi anni da titolare.
Sì, quindi che questa poi... Vai, ma scusami.
No, che poi parliamo, che probabilmente posterò qualche foto sulla pagina. Come dico, quando dici che McCarthy ha plasmato, ha in qualche modo plasmato Aaron Rodgers, mi farò vedere due foto in cui si vede com'era la meccanica
before
di lancio.
And after.
Esatto, before and after, anzi, ci metterò proprio before and after. Com'era Aaron Rodgers quando c'era Jeff Tedford, quindi il suo coach a California, che gli diceva di mettere, praticamente di lanciare con la palla praticamente davanti alla testa, con il molto poco rilassato e poco utile al tipo di all'atletismo, perché comunque Rodgers non è proprio un atleta da buttare. E mentre poi con quella che con la McCarthy QB School, quindi parliamo del 2006-2007, inizia ad essere molto, avere la palla praticamente vicino al petto, molto più rilassato. E quindi da lì quick release, capacità di muoversi e uscire dalla tasca. Questa è un'altra cosa di cui dovremmo parlare probabilmente. E poi da lì appunto footwork, perché in quel punto, a quel momento inizia a essere una, veramente dal 2007-2008 inizia a essere una macchina di touchdown, nonostante la squadra ai tempi fosse... Cioè, cos'è? 2008 ha lanciato per 4.000 yard e 28 touchdown, che... Per essere la... Non mi ricordo se era la prima vera stagione da rookie, da prima stagione da starter.
Sì, sì, sì.
Quindi, cioè, trovarlo uno che fa 4.000 yard come al
però,
primo anno da starter.
Sì, però, ma per arrivare lì... Infatti tu hai usato la parola chiave, che è QB School, diciamo, questo branding che ha dato McCarthy ai suoi insegnamenti. Prende, correggimi se sbaglio, Salvatore, era una sorta di camp, pre-camp, pre-mini-camp, in cui tutti i quarterback della squadra allenata da McCarthy si trovavano, credo, verso metà marzo, e facevano questa sorta di due settimane che, oltre a questi allenamenti di cui avete parlato benissimo voi, di meccanica, di footwork, eccetera, eccetera, prevedevano una parte molto, molto pesante di film study. Nel senso, Rodgers ha dichiarato che si è riguardato tutti gli snap suoi nei primi anni, almeno due volte, di modo che con focus diversi, non so, sulle tracce piuttosto che su come la difesa si comportava, quindi tutti aspetti che lo hanno portato non solo a migliorare come giocatore a livello di fondamentali, ma anche proprio a livello di lettura, di processare quello che vede in campo, al punto che ho sentito dire che Rodgers vede i difensori, non vede, cioè quando guarda il campo guarda i difensori, non guarda i suoi ricevitori, vede i difensori, sa dove è lo spazio libero e poi va a trovarlo. Chiaro che per arrivare a quel livello ci vuole tantissimo spazio, e so che Rodgers è migliorato anche perché prendeva tutti gli snap che gli facevano giocare nello scout team, piuttosto che comunque quando entrava in quanto quarterback di riserva, come se fossero l'ultimo passaggio per andare a vincere un Super Bowl. E questo non è che fosse preso benissimo soprattutto dalla difesa titolare, che spesso veniva imbarazzata dal ragazzino. Quindi se ci puoi dire qualcosina magari ancora di più su questo giovane Rodgers ancora acerbo e su come Favre prendeva il fatto di avere in casa quello che sicuramente ha capito essere uno che gli avrebbe fatto le scarpe prima o poi.
Diciamo che la dichiarazione di Favre più famosa è quella: io nel mio contratto non c'è scritto che devo aiutare qualcuno a prendere il mio posto, e che poi nel corso degli anni è cambiata, è diventata sempre appunto classico una cosa, ma lui fondamentalmente diceva: io vengo pagato per vincere le partite per i Packers, non ho tempo per stare a, diciamo, fare da chioccia a qualcun altro. Se questo qualcun altro riesce a starmi dietro, vuole imparare, io non risponderò alle domande, farò tutto quello che posso fare, ma di certo sta a lui, non sta a me. Quindi questo, diciamo, è stato un primo paletto messo da fare. Ovviamente era la leggenda del Wisconsin, quello che aveva riportato dopo l'era di Lombardi il Lombardi Trophy a Green Bay, istituzione, per cui diciamo che è arrivato Rodgers in una situazione abbastanza complicata. Lui addirittura appunto era passato da possibile first overall pick a 24esimo umiliato in diretta nazionale, si trovava in una situazione abbastanza ostile con una certa cricca, diciamo, di veterani legati a Favre che si può dire mettevano anche in giro storie sulla sua sessualità.
Sì, ho sentito.
Per cui diciamo che,
ecco, questo spiega effettivamente il gran numero di si può dire troioni che si è andato a prendere negli anni.
Adesso si è sistemato, però dai, per la buona Danica.
Sì, diciamo che questa viene fuori di nuovo perché appunto è talmente rimasta radicata che però lui quando è arrivato, al di là della meccanica, era veramente totalmente diverso da quello che poi lo è diventato dei Packers, e quindi questo la dice lunga sul lavoro che ha fatto lui, quindi sulla forza mentale che ha avuto per quelle condizioni che abbiamo provato, che ho provato un po', avete provato anche voi a descrivere, e anche quanto sia stato intensivo il lavoro fatto e quanto sia stato in grado lui di assorbirlo. E io non ho mai visto quelle azioni perché all'epoca insomma era un'altra, però nel 2005, anche nel 2006 dicono che nella pre-season fosse pessimo. Io solo ho visto qualche azione. E proprio a livello di rilascio del pallone, di processare le azioni perfino in pre-season, in cui fondamentalmente il livello del football italiano,
difesa di vaniglia,
esatto, era abbastanza pessimo, tant'è che comunque i Packers negli anni successivi hanno draftato altri quarterback abbastanza in alto nel draft, perché comunque al di là dello status che aveva nell'anno del draft era comunque un work in progress e non si sono visti i frutti per almeno un paio d'anni. Poi nel 2007 veramente, diciamo, per chi lo vedeva in allenamento, è stato evidente come fosse scattata quella classica molla per cui è riuscito a mettere insieme i pezzi e ha reso molto più facile la decisione dei Packers, che era quella di pensionare Favre.
C'è quella partita contro i Cowboys dove Favre si fa male al secondo quarto e poi praticamente Rodgers lancia per 200 yard e recupera 17 punti di deficit. Poi perdono, i Cowboys vanno a perdere, però
una delle poche volte in cui perderà contro i Cowboys.
Esatto,
nella
esatto.
Sua carriera, tra l'altro.
Forse, anzi, potrebbe essere il momento giusto per introdurre un'idea che abbiamo io e Albe. Potremmo vedere in qualche modo, non sappiamo se le faremo su Facebook o qualche live, ma ci piacerebbe rivedere i drive, qualche drive di dal punto di vista proprio tattico, con l'All 22 di Rodgers contro i Cowboys, perché a un certo punto sono stati due anni di fila in cui sono stati ogni volta purgati.
Massacrati.
Dal mancava un minuto e 30, siamo avanti di un touchdown, 30 secondi, cosa potrà succedere mai?
Andiamo, Aaron Rodgers.
Io penso,
Rodgers, cosa può succedere
quando
Aaron Rodgers?
Quando è in the zone è infermabile, cioè, quando veramente entra nel tunnel in cui ha una rabbia, una forza appunto probabilmente temperato anche da tutte queste vicissitudini, non ha uguali. Diciamo che è abbastanza, penso che in America dicano Mercury.
Sì, Mercury. Bloccato.
Sì, appunto, aveva fatto vedere qualcosa al punto che nel 2007, nel famoso championship che abbiamo perso in casa a Lambo contro i Giants con intercetto di Favre che ha chiuso fine alla sua carriera ai Packers, McCarthy non lo ha mai confermato ufficialmente, ma si diceva che dopo la partita, anche mesi dopo, dicesse se avessi avuto le palle avrei dovuto sostituire all'intervallo Favre con Rodgers nel championship in casa per
Cui... immaginati Brady versus un quasi rookie, un quasi rookie, quasi starter al... Che poi sarebbe un pochettino Patriots contro Eagles al Super Bowl.
Sì, 50. Però per fare una mossa del genere, forse uno matto come Parcells ci avrebbe pensato. Comunque, non è una cosa da. Cioè, già. Una partita del genere proprio da folli. Tra l'altro, ragazzi, mi è venuto in mente un altro aneddoto sul rapporto Rodgers-Favre. Che Rodgers faceva tanto. Veramente come mi ricorda il bullo e il secchione Mingherlino. Perché Rodgers c'aveva tanto da fare il bullo a dirgli dammi i soldi del pranzo, però quando è arrivato McCarthy e ha cambiato la terminologia è andato da secchione a dirgli ma scusa, ma non è che mi puoi tradurre il verbo, cioè la lingua che è differente rispetto a quella che parlavamo prima, ovviamente a livello di schemi, e Rodgers da bravo secchioncello gli ha passato gli appunti, e poi comunque credo che sia stato comunque, a parte gli scherzi, un passaggio importante del loro rapporto che poi è andato molto migliorando verso la fine, giusto?
Sì, anche adesso sono amicissimi. Sì. Favre fa le interviste per difendere Rodgers
recentemente.
Vabbè, gli ha detto esattamente quello che diciamo pensava. Che... Gli ha detto anche vattene via, cioè in maniera molto palese e diretta.
Sì, diciamo che adesso Rodgers è comunque entrato nella fase di carriera in cui appunto si trova nelle stesse situazioni in cui era Favre quando è arrivato Rodgers ai Packers. Sia come età, sia come diciamo differenza di età rispetto agli altri giocatori del roster, e come maturità, lasciando stare sempre l'arrivo adesso di Love, che pone l'altra situazione ancora più simile. Però diciamo che dicevano loro stessi che si sono avvicinati molto con l'avanzare della carriera di Rodgers proprio per questo, perché si trovano in situazioni molto più simili e Rodgers capisce di più Favre. Per questo diciamo sono diventati buddies o almeno così dicono.
Ok, quindi torniamo a Rodgers giovane. Volevo chiederti, tu mi dicevi, se non mi ricordo male, che hai iniziato a seguire con una certa attenzione l'NFL più o meno dai primi anni 2000, giusto?
Sì.
Anche per una questione anagrafica. Quindi nel 2008-2009 eri già abbastanza tra virgolette maturo come tifoso per capire quello che avevi di fronte. Volevo chiederti, nell'anno pre-Super Bowl, quindi nei suoi primi 2 anni di titolare, quando è stato un momento, se c'è stato un momento, è stata una serie di cose che ti ha fatto capire ok, questo è quello giusto?
Io penso di averlo tra virgolette capito nella stagione 2009, in realtà, in cui diciamo che l'aspetto fondamentale probabilmente per tutto il Wisconsin, per tutti i tifosi di Packers, è stato riuscire finalmente a battere Favre a Minnesota, però nel 2010. Nel 2009 diciamo c'era ancora la situazione in cui c'era Favre ai Vikings, e diciamo che Rodgers è diventato più il nostro uomo, perché ovviamente dopo il divorzio molti parteggiavano, io stesso probabilmente per Favre.
Al punto che, scusami, un dettaglio importante, c'era Rodgers ad aver ricevuto addirittura minacce di morte e insulti pesantissimi da parte dei tifosi dei Packers.
Io non ho fatto niente, perché sono incazzati con me? Io volevo essere draftato dai 49ers, non guardate me!
Non ci volevo neanche venire in Wisconsin.
No, c'è un video bellissimo in cui si vede nel 2008, quindi quando c'era quel casino durante il training camp, prima e dopo, in cui... In pratica c'è nell'atrium del Lambeau Field c'è Tyson, tifosi dei Packers, e uno di questi, un signore, gli dice: ma dove pensi che ti porta Favre? Rodgers. Favre ci portava al Super Bowl, Rodgers ti porterà solo al Toilet Bowl. Thompson che lo guarda fa: sì, no, vabbè, adesso non ne parliamo di questo. E quindi cioè, gli animi erano più o meno quelli, cioè dovevo andare con questo qua, hai l'icona del Wisconsin, tra l'altro era il tipico... contadino fondamentalmente come atteggiamento, che poteva andare alla grande in Wisconsin.
Veniva dal sud, ma c'erano molte somiglianze a livello di stile di vita con la gente di Wisconsin.
E lui passava le serate a bere al bar a Green Bay, infatti lui spesso dice: se ci fossero stati i social network la mia carriera sarebbe finita molto prima. Però sì, diciamo che lui ha trovato appunto Rodgers questa montagna da scalare, e ha fatto vedere già subito, in realtà, già nel 2008, buone cose, però ha sempre avuto la tendenza, che gli è rimasta anche nel corso degli anni, di prendere molti sec. Inizialmente, tra l'altro, non aveva neanche una linea offensiva particolarmente emozionante che lo proteggeva.
Ma Salvo,
facevo vedere...
Fa una cosa, togli la telecamera perché mi sa che ti prende troppa banda.
Sì.
O ti abbiamo... l'abbiamo perso.
L'abbiamo perso?
Quasi perso. Salvo.
Il bello della diretta, eccoci qua.
Sì.
Meglio.
Va meglio?
No.
È un po' metallico.
Sei un pochettino, Ghezzi. Sì, un pochettino Rocket.
Cavolo.
Qualche piccolo problemino.
Ma dopo 13 puntate possiamo avere un problema tecnico, non l'ho capito.
Vabbè, sì, infatti ci capiranno i nostri ascoltatori. Comunque credo che intanto che cerchiamo di recuperare Salvatore faccio un pochino di melina. Il fatto che è vero che... lo sconfiggere, diciamo, questo rapporto edipico con Favre, il fatto di essere riuscito a batterlo è sicuramente stato uno spartiacque fondamentale.
Cioè, diciamo anche che Favre è tornato, era ai Jets e poi ha detto no, esatto. Io voglio giocare contro i Packers. Chi è che ha bisogno di un quarterback che gioca contro i Packers? Ci sarebbero i Vikings che cercano qualcuno. Vado ai Vikings. Incontro due volte.
Ci manca poco che li porta al Super Bowl, tra l'altro.
Ci manca poco l'incontro al Super Bowl, ma soprattutto c'è Jenkins, ex wide receiver di Green Bay, che dice: quella volta ci massacrò. Cioè, ci fu Vikings at Green Bay contro Lambeau Field. E praticamente Favre distrusse completamente i Packers quella volta, giocando per i Vikings, e dice: questa è la mia vendetta per non avermi fatto tornare. Perché Favre se ne va poi nel 2008 e dice: no, voglio ritornare, datemi il posto. E dice Rodgers: io sono qui, per quanto ne so sono il QB starter, se vuole vado da un'altra parte. Cosa che poi tra l'altro ha fatto.
Intanto lo riusciamo a riprendere, Salvatore? Emma?
Ci sono ancora, vi sto sentendo, non so se voi sentite me.
Ti sentiamo.
Adesso sì, non ti dovevi intervenire se ci sentivi. Noi siamo andati avanti aspettando che...
Ah, ok, no, non
tornassi.
Volevo interrompere, comunque sì.
No, tranquillo. Vai, no, riprendi il filo.
Per concludere, sì, esatto. Diciamo che probabilmente nella stagione 2009, che è poi culminata in quella partita nel deserto in Arizona, lì si era capito che poteva essere qualcosa di...
Aspetta, di Salvatore. La partita contro Arizona è qualcosa che deve... Credo che tu ti stia riferendo a quella della wild card, che poi sono andati supplementari.
Esatto.
Ok. Chi non ha visto quella partita, per favore... Oddio, c'è sul Game Pass? Non lo so. Comunque,
c'è su YouTube
sicuro. Parliamo che... c'era ancora Kurt Warner, MVP, non so se adesso sia addirittura Hall of Famer Kurt Warner, adesso non mi viene in mente, sì. Ma fu super duello tra quarterback e a un certo punto, a parte che Rodgers fa il primo lancio ed è un intercetto, ma questi sono dettagli, a un certo punto si pensava hanno quanto? 40 secondi? 50 secondi che gli mancano dal... stanno perdendo, partono praticamente dalla loro end zone, cercano di attaccare e praticamente Rodgers con due lanci fuori di testa, perché l'unica definizione è fuori di testa, muovendosi a sinistra e lanciando col destro, cioè una cosa, questo qua lo vado a cercare e ve lo metto nella pagina, riescono a recuperare, vanno in overtime e poi storia.
Poi no spoiler.
Esatto, è perché se no dovete recuperare. Ma questa è la partita magica di cui Salvatore parlava. Cioè, una cosa che mancano 50 secondi, che sei con l'altro e dici: perdiamo, abbiamo perso. No! E poi, vabbè, a parte... Io non mi ricordo con chi perderanno dopo. Adesso che
no,
ci sto pensando.
Quella partita...
No, quella è andata.
Allora, facciamo continuare Salvatore, che c'ha la memoria più fresca di noi.
Vabbè, quella partita noi abbiamo perso, poi c'era, vabbè, non voglio fare lo spoiler, però sarebbe stato un face mask sul fumble di Rodgers supplementari.
Giusto. Bravo, non sono dimenticato.
E poi, adesso non vorrei dire una stupidata io, ma sono andati al Super Bowl quei Cardinals.
Sì, hanno giocato un'altra partita incredibile contro gli Steelers.
Che povera, mi ricordo di Fitzgerald, di azioni Fitzgerald.
Sì, no, è stata una partita, quindi guardatevi tutte le partite dei playoff di quei Cardinals, perché è una squadra molto spettacolare. Poi so che Salvatore, Kurt Warner è un altro dei tuoi pupilli, quindi... Doppia libidine con i fiocchi.
Lo adoravo dai tempi dei Rams, ovviamente. Tra l'altro lui è un altro di quelli che è passato per Green Bay, era il terzo quarterback ai tempi di Gruden.
E poi l'anno successivo, invece, loro partono con uno dei pochi team che, partendo dalla wild card col seed numero 6, arrivano al Super Bowl.
Infatti... Salvatore, ti va di ripercorrerci quella stagione, perché alla fine è quella in cui poi si plasma un pochino quel gruppo di ricevitori, soprattutto quel gruppo offensivo ma anche difensivo con Clay Matthews, che farà la storia almeno dell'inizio del decennio successivo per i Packers. Quindi ci va di parlare un po' dei vari membri di quell'attacco che poi diventerà stellare. E vorrei iniziare una domanda: tu ci credevi che quell'anno potesse essere quello buono?
Assolutamente no. Non ci credevo, diciamo che ho cominciato a crederci quando hanno cominciato a crederci tutti, cioè quando siamo andati in casa dei Falcons, che erano il
e ci avete aperto in due.
Esattamente. Quella lì era stata un'altra di quelle partite incredibili, perfette da parte di Rodgers. Però per tutta la stagione diciamo che sembrava la classica squadra che poteva fare ma poi non riusciva a concludere molte partite, c'erano molte occasioni sprecate, partite magari perse alla fine, e quindi infatti siamo arrivati ai playoff con la wild card con un 10-6 per il rotto della cuffia per una serie di circostanze favorevoli nelle ultime giornate. Non era tanto, avevamo una ottima difesa, l'attacco diciamo che faticava spesso e volentieri a trovare a ingranare completamente, per cui faceva magari dei periodi di partita in cui riusciva a ingranare e altri periodi in cui era fondamentalmente nullo. Però sì, diciamo che finché non si è visto appunto Rodgers in quei playoff, c'era gente che voleva il licenziamento di McCarthy, per dire. Lo stesso, adesso sì, si incazzerà che lo dico, Matteo Rubinato, del mio collega di podcast, ogni tanto mi fa vedere uno screenshot che aveva fatto all'epoca su Facebook, i primi anni di Facebook tra l'altro, in cui diceva licenziamo McCarthy. Quindi più o meno era quello lì il sentimento,
il mood era quello, nonostante comunque fosse un attacco cui nomi poi lì si ritroverà negli altri. Non so se c'era già Michael Finley, credo che ci fosse già, comunque c'era Donald Driver, c'era un sacco di gente che poi avrebbe fatto la storia di quegli anni successivi per i Packers.
Diciamo che c'era Jordy Nelson che stava ancora, non era ancora Jordy Nelson, esatto, infatti ha fatto poi invece partitone nel Super Bowl, ma non era ancora, non si era ancora established come diciamo ricevitore,
miglior amico di Rodgers,
esatto,
cool e camicia.
Però sì, diciamo che è stato un anno stranissimo quello lì, perché c'erano tante di quelle partite in cui avremmo potuto vincere, poi non lo facevamo, magari perdevamo alla fine, magari c'era il field goal alla fine, e ricordo un sacco di frustrazione per quello, e sì, ricordo anche i Fire McCarthy che erano iniziati già lì.
Vabbè, poi io mi ricordo più che il Super Bowl, mi ricordo la finale di Championship contro Cutler, che poi Cutler si fece male e faceva il piangina, ma non entro, avete giocato contro tipo il terzo quarterback a un certo punto.
Ecco, diciamo che lì sono iniziati anche i rapporti un po' così di Rodgers con il Championship, perché ha fatto un touchdown, due intercetti, e l'azione migliore che ricordi io della sua partita è stato il placcaggio su Urlacher che l'aveva...
Quando è andato a prendere è andato a sventare la pick six praticamente.
Invece... Poi al Super Bowl praticamente era Dio sceso in terra, versione Jordan contro i Celtics.
No, quel Super Bowl senza i drop avrebbe potuto fare qualcosa come 550 yard, 4-5 touchdown. Era
no, una cosa senza massimo. Senso.
Quella...
Cioè, da... prima la volta poi... stomaco.
Prima o poi, sempre per, la... sempre per guardiamo le quarantina, quarantena con The Bootleg, quarantena con The Huddle, con Huddle Magazine, fare... vedremo quella, quella partita, perché è un'altra...
Tra l'altro...
Un bel Super Bowl quello lì.
Sì. Emma, c'è stato, Emma saluto, c'è, io credo il mio Roger, la mia Rogers preferita a livello di lanci è quello per Greg Jennings che va a bucare la cover 2 degli Steelers.
Sì,
Threat of the Eagle.
Con la Malu che arrivava.
Madonna, sì. Cioè, in quell'azione arriva, cioè, la, Rogers, vabbè, la, a parte leggere la copertura non era così complicata, ma vede praticamente Jennings che taglia il campo, arriva tra, dietro il linebacker centrale, in mezzo alle due safety, Rogers fa partire un laser, non c'è un altro modo di finirlo, è veramente un laser, quella palla non ha arco, cioè prende dritta, e poi Jennings fa una cosa miracolosa quanto il lancio, perché gli arriva un certo Troy Polamalu da dietro che gli tira una stecca che avrebbe tramortito il 99% di esseri umani, lui resiste e ci regala una delle giocate più
belle,
più iconiche di Rogers. Sei d'accordo, Salvatore?
Sì, 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 quello lì rimane rimasta nella memoria un po' di tutti, perché è stata una roba... Ma ha fatto un sacco di lanci folli in quella partita, è stata veramente una roba... E infatti poi da lì è partita la mania anche a livello nazionale per Rogers, che diciamo che non è che avesse tutta questa considerazione prima di quella cavalcata al Super Bowl, e che poi si è trasferita anche nelle stagioni seguenti, ecco. Io sono uno di quelli che non ama tanto fare diciamo, non amo tanto le ricorrenze quando, cioè, 10 anni fa vincevamo il Super Bowl, quelle cose lì, per cui quel Super Bowl lì penso di averlo visto poche volte, un paio di volte al massimo. Ho rivisto più volte il championship di Seattle, per dire. Però
ti vuoi del male,
sei proprio
stato,
sei proprio masochista. Io mi ricordo quel championship veramente, che ero ero qua negli States, ho detto come non la perderanno mai.
Bello questo teaser del prossimo segmento. Però quindi 2010, diciamo, germi di questo attacco storico che poi si manifesta nel 2011, quando avviene una delle stagioni secondo me più sottovalutate, almeno a livello storico, negli ultimi 20 anni in NFL, perché i Packers erano una cosa mostruosa. E è giusto ripercuotere, mi limito a dire che sono arrivati 15-1, non dico come è finita quella stagione. Salvatore, se ti va, qui entrando anche un pochino più nello specifico, se ti va di descriverci sia i protagonisti sia come quei protagonisti giocavano in quell'attacco di McCarthy che li ha portati ad una stagione strepitosa, e anche ovviamente lo stesso Rogers, che giocatore era al picco della sua carriera.
Ecco, diciamo che qui inizia appunto, per quanto mi riguarda, la vera carriera di Rodgers come la conosciamo. Quindi il giocatore capace di dominare, quello era una squadra, un attacco che doveva anche farlo perché avevamo una difesa abbastanza ridicola, ma dava l'impressione di poter segnare ad ogni azione, di poter segnare ad ogni drive. C'era un parco di ricevitori immortalato dalla famosa copertina di Sports Illustrated, in cui appunto era... balzato agli onori della cronaca lo stesso Nelson, che si era fatto vedere per la prima volta a livello nazionale nel Super Bowl, e era il diciamo l'anno del canto del cigno anche di Donald Driver, e c'era già Michael Finley, che poi vabbè ha fatto una fine di carriera un po' così, ma era diciamo il missing piece, ed è tuttora diciamo quello che manca, è mancato per molto tempo nell'attacco dei Packers, ossia
un tight end che, esatto, scusami,
il tight end atletico capace di correre le quick out che piacevano tanto McCarthy, ma capace anche di spezzare il campo, correre in mezzo al campo. E, c'era, ma soprattutto diciamo che è nata la connection con Nelson, e c'era quel Jennings che lui diciamo che era, anche lui secondo me uno dei ricevitori più sottovalutati degli ultimi anni. Però sì, era un attacco infermabile che era guidato alla perfezione da Rodgers, e qui per entrare magari un po' più nello specifico, era l'attacco fondato sulle decisioni di Rodgers. Cioè, McCarthy a un certo punto, al di là che adesso tutti vogliono fare i campioni degli schemi, del micromanagement dell'attacco, per cui ognuno ha un movimento preordinato, ognuno ha una... un ruolo specifico e quindi tutto cerca di essere portato avanti come un orologio svizzero. Quell'attacco era molto fondato su ciò che Rodgers riusciva a percepire nella difesa avversaria, sulle second reaction. Quindi Rodgers ha cominciato a farlo praticamente in maniera magistrale, come non ho mai visto fare nessuno, a manovrare la tasca, a manovrare le difese con gli occhi, a danzare proprio nella tasca per attendere le second reaction. Fondamentalmente nel corso degli anni poi abbiamo imparato, cioè, ci hanno spiegato che cosa era quell'attacco, che appunto ha avuto la sua massima espressione nel 2011 e parzialmente nel 2014. Era un attacco fondato sulle second reaction, ossia c'era un'azione iniziale che magari era stata cambiata da Rodgers in linea di scrimmage, magari era quella chiamata da McCarthy, adesso quello lì non ci interessa, però erano per lo più tracce individuali in cui l'onere e l'onore di servire il ricevitore libero, diciamo, era dato da Rodgers. Erano tutte tracce indipendenti che appunto Rodgers col suo processore riusciva a combinare insieme, trovare il ricevitore libero, e senza che vi fossero combination route particolari, senza che vi fossero cose
pulizie.
Appunto,
quando c'è il wide receiver che praticamente va in go route completamente libero, solitamente viene chiamato cleaning o sweeping, proprio per pulire il campo per la vera traccia, per la vera lettura. Invece, come stai giustamente dicendo, era vai, cerca uno spazio che più o meno ha senso, ci vediamo quando il cornerback non capisce che cazzo sta succedendo nella linea di scrimmage.
Sì. Secondo me è un aspetto sottovalutato di questo attacco, non è che appunto, come avevo parzialmente magari detto anche prima, non è che fosse lazy McCarthy che diceva vabbè fate quello che volete tanto c'è Rodgers, era il fatto che proprio fosse il modo migliore per combinare insieme l'abilità di Rodgers nel manovrare nella tasca, nella quick release, nei laser che riusciva a lanciare in tutte le parti del campo, con quel parco di ricevitori maestoso che riusciva fondamentalmente a dominare l'avversario, e quindi diciamo l'onere e l'onore appunto di mettere insieme il tutto era dato da Rodgers.
Tra l'altro un attacco, scusa, in cui Randall Cobb faceva tipo il ritornatore basta, perché spesso perché non c'era spazio esatto. In campo, e quindi un attacco, cioè mi viene da dire matchup based, cioè basato non su come i ricevitori si combinano tra di loro, ma su come ciascun ricevitore si accoppia con il difensore che ha davanti, e quindi poi come dicevi tu sta a Rodgers capire qual è il matchup e sfruttarlo basandosi anche non moltissimo in termini di frequenza ma tantissimo in livello di efficacia sulle scramble drill. Quindi praticamente quando la giocata non va secondo il primo piano, allora poi si improvvisa, e lì veramente sembrava, se voi andate a vedere quei video, sembrava una band jazz in cui c'è lo strumento principale che è suonato da Rodgers e tutti gli altri si accordano al ritmo che lancia lui, e venivano fuori delle cose francamente spettacolari per l'intesa che si creava, che non era scritta da nessuna parte.
Sì, e anche lì però un aspetto sottovalutato che viene spesso appunto diciamo passa in secondo piano è che fosse caos organizzato, nel senso che comunque provavano in allenamento anche queste second reaction, i movimenti, l'uscita dalla tasca. Spesso e volentieri gli stessi linemen intervistati dicevano io non ho concesso una pressure, semplicemente Rodgers magari prima dello snap mi diceva fatti battere all'esterno che io esco da quella parte, e per cui era tutto appunto il direttore d'orchestra che muoveva i burattini sia dell'attacco che della difesa.
L'effetto è triggered quindi... però
adesso io scusa, non so se tu già all'epoca guardavi gli All 22 o se hai avuto modo di mettere sulle mani di quelli dell'epoca, però hai avuto l'impressione, l'ultima settimana ho guardato un sacco di partite di Rodgers.
Non ce ne siamo accorti
che...
su Twitter, Albe. Non ce ne siamo accorti.
No, ma quelli erano gli All 22 che ho guardato qualche partita recente anche. Però volevo proprio guardarmi riprendermi quelle storiche che avevo già visto. E si vedeva... Io vedevo sinceramente un pochino di West Coast nel fatto che la struttura molto, come dicevi tu, scarna, diciamo, volutamente scarna, a livello di organizzazione era su delle staple della West Coast, come che ne so, slant flat, nel senso sì. Concetti molto base, qui però si vedeva anche la libertà che aveva Rodgers di dire ok, tu non mi corri una flat, mi corri una più calma, mi corri una corner, non so, cambi sia pre-snap che post-snap. Quindi volevo chiederti un'ultima cosa, cioè quanto di McCarthy, al di là della libertà che ha lasciato a Rodgers, che è un merito secondo me perché ha messo l'ego da parte, quanto comunque di quel sistema di quella filosofia che è la West Coast Offense, che io e Emanuele abbiamo già di cui abbiamo già trattato in un altro episodio, quanto c'era in quell'attacco.
Diciamo che quello lì era il punto di partenza da cui poi si sviluppava tutto il resto, che appunto per quanto mi riguarda è stato bravissimo lo stesso McCarthy a ritagliare su Rodgers, per cui sì, diciamo che per anni hanno preso per il culo McCarthy proprio per questa slant flat, per cui quando vedevano la slant flat già McCarthy, questo qui l'ha chiamato McCarthy, però sì, cioè diciamo che era comunque sempre solo il punto di partenza e poi Rodgers aveva mano libera nel fare altro da quel punto di vista, da lì.
E quindi poi com'è che si è arrivati a quella sera di gennaio a Lambeau Field? A proposito di ricordi, cioè di quell'attacco di una squadra storica, sbatte contro una persona, un quarterback in particolare, che... Poi che ci ha iniziato a prendere gusto nel 2007 nel far saltare in aria stagioni storiche, ovviamente Eli Manning e i suoi Giants. Ci parli un po' di quella partita, di cosa è andato storto, se sono rimaste scorie anche nello spogliatoio per quella partita?
Ma scorie non penso sinceramente, però penso che quello fosse un attacco che... Cioè, statisticamente quell'attacco era andato... a mille per tutta la stagione, un po' perché era costruito in quel modo, un po' perché doveva comunque appunto compensare le carenze della difesa. Difesa che tra l'altro dopo l'infortunio di Nick Collins è cambiata radicalmente, aveva iniziato la stagione un po' meglio rispetto a come l'ha finita. Però dicevo, a livello proprio statistico, a forza di dai e vai doveva beccare la partita in cui non si riusciva a combinare nulla, è capitato nel momento peggiore, diciamo, quindi... Per cui, cioè, diciamo che nelle ultime settimane di regular season era cominciata a essere un po' più stitico, diciamo, l'attacco. E aveva fatto quella brutta prova a Kansas City nell'unica sconfitta della stagione. E poi, vabbè, week 17 aveva giocato contro i Lions, addirittura Matt Flynn aveva fatto il record di TD pass nella storia dei Packers, con 6 TD pass. Per cui, cioè, era un po'... era un attacco che comunque girava perfino con Matt Flynn, però si vedevano dei segni un po' di... sai, quando ti fondi comunque troppo su le prestazioni fuori dal comune del tuo quarterback, sempre by design, perché può venire la stecca e la stecca è arrivata prima occasione utile. quella partita lì me la spiego così io, sinceramente. Semplicemente la forza di dai e vai è arrivata... la partita così.
Io me la spiego invece in una maniera un pochettino che io ho sempre avuto questa sensazione che gli owner e la dirigenza, il front office di Green Bay a un certo punto abbia detto: ma sai che gli diamo tutto il possibile a Rodgers davanti, la difesa conta fino a un certo punto, tanto lui ci tira fuori. A quel punto poi se tu... ti va a vedere proprio le statistiche. Rodgers non ha mai vinto quando la difesa ha concesso più di 21 punti. O ha vinto davvero in proprio super outscore, nel senso che doveva essere 38-3, cos'è? 26-21 così, o 30-18, cioè 35-18, molto complicato, non sempre tranne i casi con Dallas, perché sempre è stata la difesa il vero problema a non farla andare avanti. Secondo me a un certo punto quei Giants furono secondo me erano praticamente davvero il vento del destino in poppa. Ho sempre avuto questa sensazione per mille cose che sono successe. Poi i miei problemi con Eli Manning all'Hall of Famer sono noti, però devo ammettere che a un certo punto ai playoff quello era davvero sempre Dio sceso in terra, un altro Jordan.
Beh, no, ma comunque è vero, secondo me su quella partita specifica non ne fare una generale, cioè senza cercare di generalizzare in generale, anche se il discorso sulla difesa è verissimo, ma in quella partita Eli Manning ha convertito dei terzi down folli, come spesso ha fatto quando contava, soprattutto anche nel 2007, sempre a Lambeau. E poi c'è il discorso che, se non sbaglio, ci sono stati 6 o 7 drop da parte dei ricevitori dei Packers, che hanno zoppato drive pazzeschi. C'è stato anche Kuhn che ha fatto un che ha fambolato un pallone criminale.
Come,
già in metà campo.
Fambolato.
Fambolato, okay. nel momento sbagliato. E in più, fambolato. Salvatore, sono sicuro che te la ricordi, quella sorta di Hail Mary di Eli a fine primo tempo.
E mi ricordo che... anche quello che ho detto, probabilmente. Non è ripetibile.
Per Hakeem Nicks, che ti fa vedere, sì, anche e lì si torna un po' al discorso della difesa di Ema, che non, forse non solo difesa, che i Packers, come tante squadre anche forti in realtà, situazionalmente sono mancate un pochino, e non è, poi vedremo altri momenti in cui questo si è manifestato, però è stata un po' la tempesta perfetta, insomma, è successo anche ad altre squadre storiche. Però, come dici,
cioè, i Packers, che però nel 2009-2010 era stata fuori di testa, in realtà, nel senso, era stata, diciamo, non dico la principale artefice delle vittorie o del Super Bowl, però mm-hmm. componente importante. Per cui, secondo me, quella difesa nel 2011 è cambiata radicalmente, come dicevo, quando si è infortunato Nick Collins. Ed era comunque la difesa di una squadra che era abituata a stare in vantaggio nel punteggio, e quindi magari riusciva a giocare in maniera più forzare di più, ecco, perché aveva il vantaggio e quindi poteva prendersi libertà in più perché gli avversari dovevano cercare di recuperare. E quando invece trovi magari un attacco che appunto per i drop, per una cosa o per un'altra, quindi non è propriamente al top della forma, fa fatica a creare gioco da sola, diciamo, quindi a compensare le lacune dell'attacco quando non riusciva a farlo, non aveva gli uomini per farlo.
Bene, quindi abbiamo visto, ragazzi, un bel tuffo nei ricordi anche dei tifosi Packers che ci staranno ascoltando, perché quella squadra, al di là poi di come è finita, credo, Salvatore, che sia comunque rimasta nel cuore dei tifosi per come è andato quel percorso. Magari come rimpianto, però nel cuore c'è rimasta.
Sì, 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 senza dubbio. Quell'anno lì è stato divertente comunque.
L'anno dopo
vorrei vedere pure. Se avete vinto. Quanto è che siete rimasti? La sconfitta a Kansas City, quando è arrivata? Che record avevate?
Non vorrei dire una stupidata, ma era la ventesima partita consecutiva, ventiduesima.
Quindi a un passo dal record dei Patriots, di 23 consecutive.
Era qualcosa di simile, però...
Ma a livello stagionale, no, dico, a livello stagionale, quanto eravate?
Eravamo arrivata alla penultima, direi, quindi eravamo 14-0, qualcosa del genere.
A un passo, quindi... Quando ci credo che sia divertente come stagione, quando sei a dicembre che sei ancora
imbattuto,
che non hai ancora perso uno, non hai ancora perso una, sicuramente no, fa piacere.
Tra l'altro, la partita che citavo prima di Flynn, invece l'ultima contro i Lions, è stata carina anche per il fatto che l'offensive coordinator che chiamava gli schemi in quella partita era Rodgers.
Era, esatto. Quindi... si è divertito anche così. Era delirio di onnipotenza nel 2011 praticamente.
Poi...
sì, questo è però l'anno del primo MVP ovviamente.
Poi ci sono... l'anno successivo Rodgers porta i Packers a 11-5 e andate a perdere contro i 49ers di un certo Kaepernick.
Possiamo saltarlo questo anno? Questo...
Vedo che è un punto dolente, quindi io approfondirei.
Lì però Salvatore, difesa cioè inadeguata, esatto. ai tempi, mi verrebbe da dire, nel senso quello che aveva portato Kaepernick quell'anno, che credo abbia fatto il record di rushing yards
quella partita. Sì. Prima, non so se l'ha battuto la Marona alla fine, però mi sa di sì.
Sì, ha corso qualcosa come 230 yard, può essere.
Sì, avete perso 45-31, cioè non è che proprio con tanto garbage time.
Visto che siamo un podcast comunque tattico, tu hai avuto l'impressione, cioè, e tu che già seguivi quelle cose, immagino, nel 2010, ti ha più impressionato Kaepernick o ti ha più fatto innervosire la difesa di Packers per non essere riuscita a stare al passo con... quell'attacco molto innovativo per l'epoca, fondato sulla pistol, sulla zone read, su un sacco di cose che adesso sono normali, ma all'epoca lo erano meno.
Beh, diciamo che lì si sono visti i limiti di Kaepers nella...
Lo abbiamo perso di nuovo.
Abbiamo perso ai limiti dei Packers, Salvatore.
Ah, ok. Stavo sentendo.
C'è l'iPhone che probabilmente sta scaricando
che
i nuovi aggiornamenti.
Sono visti i limiti. No, io ce l'ho anche in... non ho niente. Non so cosa sia. Digital divide dell'Italia. Comunque, si sono visti i limiti di Capers nell'adattarsi alle novità, diciamo, del football moderno. Per cui è una cosa che si è vista benissimo anche negli anni seguenti, in cui, diciamo, non aveva particolari variazioni sul tema classico della sua difesa. È stato veramente perché era un continuo, e l'abbiamo visto tra l'altro anche nella rimonta dei Seahawks a correre a Zone Read, e non riuscivamo. Quello lì sì.
E poi arriva l'anno del primo grave infortunio, giusto Ema?
E poi si rompe la clavicola. Sbaglio.
Collarbone
e clavicola in inglese? Questo non lo so. Penso di sì. Comunque, si rompe la spalla. Credo che si rompa la sinistra a sto giro. E sì. A quel punto, quindi, stagione che va a farsi friggere. Ma torna l'anno dopo, anno 2014.
No, è tornato anche quello, Ema. All'ultima, giusto, Salvatore?
Però dai. Sì. Torna all'ultimo.
È tornato a Chicago.
No, chiaro che ha saltato la stagione, però scusa Ema se sono fatto il precisino, ma solo perché...
Ho fatto
il pignolo solo perché all'ultima partita di quella stagione c'è un momento che volevo che Salvatore ci parlasse, perché secondo me è una delle mie Rodgers preferite.
Ok, ho capito perché.
La famosa partita a Chicago in cui appunto Rodgers torna dopo l'infortunio, partita bruttissima fino alla fine. Palla in mano con la possibilità di vincere e quindi accedere ai playoff, e pesca Cobb in end zone, un blocco della Madonna di Kuhn e si abbracciamo.
E poi altra sonora bastonata ai playoff.
Ah sì, una più né meno.
Dai 49ers di nuovo, però...
Sì, che tra l'altro è assurdo che gli hanno... Che i 49ers l'hanno sempre massacrato, cioè dal giorno prima in cui mettesse piede in NFL fino a 3 mesi fa l'hanno sempre massacrato.
Ma lui è sempre: ma voi dovete draftare me, perché ce l'avete con me? Cosa vi ho fatto?
Incredibile.
Poi l'anno successivo recupera. La stagione va molto bene, a un certo punto è proprio... che stagione 12-4 iniziata malino, ma a un certo punto era proprio relax, tranquilli,
esatto,
che ci sono io.
Arriva il momento in cui, dopo una sconfitta con i Lions o i Bengals,
Lions?
Arriva il momento erano 1-2, tutti pronti a far partire gli allarmi, e lui fa RELAX, relax. E poi è stato un uomo di parole, effettivamente, perché ha avuto una stagione della Madonna.
Ma soprattutto, a parte, arriva il primo incontro con i Dallas Cowboys. Che a quel punto, a quel punto possiamo aprire una storia sui Dallas Cowboys contro Rodgers. I Boys pensano sempre di vincere contro Rodgers, ma non succede mai. Mai. Sì, anzi, l'avrò detto forse prima. Ma io devo mettere quei due drive, perché sono qualcosa
sì,
di
mettiamo, Ema.
Una cosa bestiale. E poi cosa succede quando a un certo punto battono i Cowboys? Prende che c'è Dez Bryant che ricezione non ricezione. Probabilmente al giorno d'oggi sarebbe ricezione, ma quel giorno, 5 anni fa, non lo era. E poi c'è quella partita così bruttina. Contro a Seattle, e da lì poi penso che tu abbia aperto la pagina Facebook di Packers Italian Network.
Tra l'altro 2014 è stato l'anno del suo secondo MVP, un'altra stagione incredibile, guidata diciamo in attacco dai suoi top receivers, che erano ovviamente Nelson e Cobb. Era l'anno in cui l'ultimo anno buono fondamentalmente di Lacy, che aveva dato anche quella dimensione in più all'attacco dei Packers. Lacy che riusciva ad arare il campo con le corse, era fenomenale anche negli screen. Era l'anno in cui si vedevano sempre più RPO, era l'anno in cui Rodgers ha finito la stagione su una gamba sola perché si era infortunato al polpaccio. E sempre per parlare ogni tanto anche un po' di tecnica, visto che vi sto portando molto il discorso in vacca io sinceramente, quindi mi dispiace di questo, ma
non ti preoccupare, adesso abbiamo già passato Rodgers. L'ora, abbiamo un'altra mezz'oretta in caso, metto l'altra compilation di grammatica, non ti preoccupare.
Con Rodgers che non riusciva a muoversi e che quindi diciamo per...
ci dobbiamo preoccupare però dell'internet mi sa.
Sul formation che non era mai stata utilizzata da lui ancora?
Sì, se puoi ripetere siamo... cos'è che non ha mai utilizzato? Lui ha fatto la stagione su una gamba e poi?
Non aveva mai utilizzato McCarthy la pistol formation con Rodgers. Ditemi che mi sentite.
Sì, se non ti interrompiamo.
Non aveva mai utilizzato la pistol, la messa in campo con Rodgers, che appunto non riusciva a muoversi, e da lì è riuscito comunque a fare il suo gioco, perché riusciva comunque a giocare in shotgun ma senza rinunciare al running game, perché aveva appunto Lacy dietro, aveva formazioni con anche Kuhn, e riuscivano diciamo a fare lo stesso il loro gioco in una maniera un po' diversa dal solito, ma nonostante Rodgers fosse diciamo su una gamba. Fatto quel rientro in campo contro i Lions, dopo essere uscito per qualche drive, applaudito, acclamato da tutto il Lambeau Field, insomma è stata anche lì una stagione carica di emozioni. E poi vabbè, se proprio dobbiamo parlare anche di quella partita lì, siamo arrivati a Seattle. Seattle è un'altra di quelle partite, io tra l'altro ero furente con McCarthy dopo la partita, ma è stata una partita in cui si è visto praticamente tutto, una partita con, l'ho definita dopo, il microcosmo della stagione dei Packers, per cui occasioni perse, attacco stitico alle volte, difesa che alternava grandi cose, perché penso abbia intercettato 3 volte Wilson.
Sì, peggiore partita di Wilson, probabilmente playoff quella, anche per merito dei Packers.
Ah, poi il meltdown finale in cui tutti i fantasmi dei Natali passati sono arrivati in una volta, tra big play mancati, Peppers che dice a Barnett dopo un intercetto di sdraiarsi a terra quando aveva almeno 50 yards di return da fare, proprio veramente la tempesta perfetta, tutto quello che era successo in quella stagione dei Packers racchiuso in quel secondo tempo. Lì è stato una roba, poi sì, ovviamente quando l'hanno pareggiata dopo l'onside kick eccetera sapevo che avremmo perso, per cui non sto neanche a considerare l'ultimo touchdown su Mo Williams, però sì, quella lì era una squadra che, per quanto Rodgers fosse l'MVP, per quanto diciamo fosse migliorata molto la difesa con sì una novità, un'innovazione da parte di Capers con lo spostamento a metà stagione di Clay Matthews a inside linebacker, e non riusciva a vincere lontano da Lambeau Field. Quell'anno avevano fatto appunto 12-4, era 4-4 in trasferta, 8-0 in casa, e era, non lo so, quello lì, cavolo, quello era l'anno in cui Osta. Senza quel meltdown secondo me avremmo vinto, sì.
Più che altro a me è dispiaciuto un sacco, perché avremmo visto Rodgers contro Brady al Super Bowl e sarebbe stato in ogni caso sarebbe stato storia. Poi io a quei Packers sono abbastanza legato, pur chiaramente non essendo tifoso della squadra, ma comunque super fan di Rodgers, perché è stato l'anno in cui ero un pochino più grandicello, potevo capire qualcosina di più, e il fatto che ogni volta che c'era un prime time con Rodgers c'avevi questa impressione di spettacolo sempre, e di un attacco in cui i ricevitori veramente mi sembravano, ma già questo anche già un po' prima, delle mute di cani che lui sguinzagliava, perché non c'è mai stato un Julio Jones nell'attacco di Aaron Rodgers, anche se davanti a Adams come impatto ci si avvicina, però non c'è mai stato un ricevitore super dominante, ma c'è stato un, io lo vedo come una muta di cani, 4 cani che lui sguinzagliava e poi andava a premiare. Quello è la cosa che mi è sempre piaciuta di più di Rodgers, a questo punto della sua maturazione che giocatore era? Secondo te c'era qualcosa di diverso rispetto agli anni precedenti, o a parte quello che hai detto sull'innovazione tattica, ma proprio lui come giocatore come te lo ricordi?
Lì aveva raggiunto la piena maturità, per cui veramente aveva il controllo totale dell'attacco. E, era un attacco che era in realtà fondato un po' più rispetto al 2011 su magari quick games, RPOs e robe del genere, ma che poi riusciva appunto ad andare in verticale con una facilità spaventosa. Aveva un offensive line tra l'altro della Madonna, con le due guardie Seaton e Lang, c'era ovviamente il mio idolo ormai andato, Bulaga. Era un attacco che aveva forse per una delle prime volte nella carriera di Rodgers quella linea offensiva in grado di sostenere realmente al 100% quel suo scramble drill, per cui riuscivano a bloccare anche per 4 secondi come se niente fosse, dando il tempo a Rodgers di fare quello che doveva fare. Ed è lì che probabilmente sono cominciati, diciamo, a venire fuori, diciamo, delle tendenze che poi lo porteranno a, diciamo, questo declino di cui immagino fra un po' parleremo.
È arrivato il momento, Salvatore. No, credo che, a parte gli scherzi, abbiamo reso giustizia. Che giocatore fenomenale è stato Aaron Rodgers.
Vabbè, come poi carriera,
magari a fine puntata, se vi va, potremo proporre ognuno il lancio, il momento preferito che ci lega ad Aaron Rodgers. È arrivato il momento di farti parlare di quello che invece è andato un pochino peggio progressivamente. Quindi tu come vedi questo discorso sul declino del giocatore?
Allora, io penso che, diciamo, molti quando pensano a Rodgers pensano appunto ai lanci off platform, ai lanci incredibili sulla sideline, alle bombe, agli Hail Mary. Per quanto mi riguarda invece, ciò che rende Rodgers speciale, al di là di queste sue doti atletiche innegabili, di questo suo braccione che ha sempre avuto e che, vabbè, l'infortunio della 2017 ha parzialmente rovinato, per me la quick release, la rapidità di pensiero, di lettura di Rodgers era ciò che mi ha sempre fatto emozionare di lui. Se vuoi, ho una concezione del quarterback un po' più alla Brady che alla scramble drill, però diciamo che fin tanto che aveva il supporting cast che gli consentiva di prendere il pallone e vedere che cosa fare, Rodgers era fondamentalmente infermabile. Però nel momento in cui il supporting cast è andato scemando, ha avuto meno diciamo possibilità da quel punto di vista, lui ha comunque voluto continuare a giocare in un certo modo, che era quello di ignorare open receiver, ignorare il design della giocata anche quando c'era, per andare alla ricerca del big play, per sapere di poter comunque fare la giocata perché lui è Rodgers, e se quando aveva quei ricevitori della copertina di Sports Illustrated quello poteva funzionare. Nel momento in cui nel 2015 si è infortunato Nelson in pre-season a Pittsburgh, ACL, Cobb ha avuto tutta una stagione tormentata da infortuni, e diciamo che quell'attacco si è trovato spuntato, ma con un quarterback che comunque voleva continuare a giocare nel modo in cui giocava quando invece aveva un parco di ricevitori a pieno regime e al top della forma. Per cui diciamo che quello che prima era il suo punto di forza è diventato la sua limitazione, perché non riusciva a seguire il design della giocata il più delle volte, per cui andava alla ricerca del big play, sottoponeva tra l'altro anche a stress la linea offensiva, che comunque non poteva bloccare per tutto quel tempo sempre senza magari avere poi dei passaggi a vuoto, per cui è diventato un attacco che si fondava su cose che non erano più lì, cioè sul dominio del parco di ricevitori sui defensive back avversari. E lì si è visto, diciamo, i limiti di quell'approccio, praticamente.
Si è visto anche scusami, ti lascio finire, pensavo avessi chiuso. Dopo una domanda da fare.
No, vai, non c'è problema.
No, scusa, se devi finire, finisci pure, l'avevo capito male io.
No, diciamo che si è visto McCarthy ha provato a cambiare l'attacco a stagione in corso, per dire, ma si è visto che comunque ormai era diventato un ingranaggio per Rodgers quello di fare di giocare in quel modo, con lo scramble drill, che diciamo era difficile da togliere.
Infatti, perfetto, hai parlato di McCarthy, era dove volevo arrivare io. Io sono sicuro che tu abbia letto quel pezzo uscito l'anno scorso di Tyler Dunn sull'apporto tra McCarthy e Rodgers, su come abbia fatto secondo lui un po' deragliare tutta l'organizzazione dei Packers, in realtà non solo in campo. Poi non entriamo troppo nei dettagli, lo consiglio a tutti per farsi un'idea, perlomeno perché riporta diverse fonti. Io volevo rimanere un pochino più sul tecnico tattico e chiederti se non è forse anche che le limitazioni di Rodgers, magari con l'età, le limitazioni sicuramente del supporto in cassa, non abbiano anche messo a nudo una architettura offensiva da parte di McCarthy che comunque, giusto o sbagliato, non si era evoluta insieme al giocatore. Quindi quando sono venute meno le cose che facevano funzionare il sistema di primo, anche lo stesso McCarthy si è scontrato un po' con i tempi, perché l'attacco, il fatto anche che Rodgers cambiasse spesso le giocate, almeno lo si è provato a difendere dicendo che le giocate chiamate a McCarthy secondo lui non erano efficaci. Cosa ne pensi su questo aspetto? Oppure c'era dietro qualcosa di personale?
Io penso che a un certo punto sia diventato personale, però al di là di quello, nel corso già del 2015, ma comunque anche degli anni seguenti, l'attacco di McCarthy era in realtà cambiato, aveva cominciato ad utilizzare molto più condensed formations, c'erano più magari giocate rapide, che Rodgers comunque costantemente, e penso che il 2015 sia stato l'anno in cui ho iniziato a guardare gli All-22 in maniera stabile. E si vedevano tante giocate, tante azioni che Rodgers lasciava lì sul campo alla ricerca di qualcos'altro. Era un attacco, soprattutto quello del 2015, ma anche negli anni seguenti, nella prima parte del 2016, nel 2017, parzialmente nel 2018, che faceva un sacco di three and out, ma non perché non riuscisse a trovare nessuno libero, ma perché era tutto un ok, la prima lettura non mi va, provo ad andare un po' più sul profondo, poi più sul profondo non c'era, facevo il throwaway. Quindi diciamo che per quanto mi riguarda l'ho vista più come un limite di Rodgers ad adattarsi a giocare in maniera diversa che un limite di McCarthy. McCarthy ci ha provato, sinceramente ci ha provato fino al 2018 a cambiarlo. Poi qui cominciano ad offendermi perché dico queste cose, però obiettivamente secondo me insomma, c'è molto di questo. Poi McCarthy è una testa dura come Rodgers in realtà, quindi si saranno scontrati. Tra l'altro fa ridere, un paio di settimane fa ho parlato con Tyler Dunn perché lo stavo difendendo.
Ho parlato con Tyler Dunn
su Twitter.
Ok.
Lo stavo difendendo da parte del tifoso di Packers, insomma lo stavo offendendo perché diceva che si era inventato tutto in quell'articolo. Io dicevo, guarda, ho sempre detto Tyler Dunn, mi è sempre sembrata una persona comunque affidabile, perché prima di fare quel pezzo di essere Bleacher Report lui lavorava nel Journal Sentinel. Praticamente poi mi ha scritto in privato su Twitter, così dal blu, per ringraziarmi di averlo difeso. E abbiamo parlato un po' di questa cosa, non rivelò niente di che, però mi ha detto, non sai quanta gente dopo quell'articolo mi ha scritto per confermare quello e aggiungere altre storie. Per cui era...
però comunque, Salvatore, da quell'articolo esce un quadro molto composito. Cioè, questo non lo dico per andare contro di te, non esce... A me, io l'ho apprezzato perché non esce Rodgers è uno stronzo, McCarthy è un santo, né viceversa. Un articolo con molte scale di grigi e che ci fa capire perché le cose sono andate così. Perché è vero che Rodgers aveva tutta una serie, cioè non ha evoluto il suo stile, probabilmente anche una prima donna. È vero che McCarthy è una testa dura, è vero anche che il management dei Packers non ha fatto abbastanza probabilmente per permettere che quello stile continuasse a funzionare, che l'afflusso di talento arrivasse. Cioè il fatto che i free agent arrivino a Green Bay è una cosa molto recente, che ha portato più che altro Brian Gutekunst.
Perché arrivano?
Beh, l'anno scorso un paio sono arrivati, non in attacco, ma sono arrivati gli Smith Bros.
Mazza, io ridico sempre a Green Bay, una cittadina di 100.000 abitanti, 300.000 con tutto il sobborgo. È come vivere in relazione, è come vivere a, che ne so, Santo Stefano di Camastra, dico sempre, invece di abitare a Palermo o a Messina. È una cittadina piccola fatta di football, mandarci a vivere, se tu sei un milionario, non è proprio la cittadina proprio che ti viene in mente, la prima cittadina che ti viene in mente in cui andare a giocare.
Però 20 milioni di motivi a giocare con Aaron Rodgers, qualcuno potevano portarli. Credo ci fosse, no, Salvatore, anche una scelta filosofica di orgoglio, di tradizione da parte dei Packers dietro questa cosa.
Sì, diciamo che a livello di integralismo Ted Thompson non era secondo Talibano. Nessuno, perché aveva, sì, sì, aveva la sua filosofia che era draft and develop, e negli ultimi anni soprattutto obiettivamente ne ha sbagliate parecchie, soprattutto per esempio nel 2015 con Randall al primo giro e non mi ricordo neanche più come si chiama, guarda, l'altro corner che l'hanno preso al secondo giro.
Ah, Josh Jacobs e... dici? Jackson? Josh Jackson, cosa c'era? No,
Rollins nel 2015.
Nel 2015? Michigan. Sì. Ah sì, Rollins. 60, sono andato a cercare... Madonna. Sì, chi è fino a fatto?
Ma penso sia durato un paio d'anni nella Lega, poi...
UPS driver.
Sì, sì, probabilmente. Gira gli hamburger a McDonald's adesso.
No, Uber driver.
Però sì, quello del talento è una cosa che tra l'altro insomma, aveva portato, se vuoi, l'unico punto di contatto tra Rodgers e McCarthy, perché McCarthy era uno di quelli che si lamentava spesso di questa mancanza di talento. E diciamo che è stata la tempesta perfetta, perché tra il carattere di uno, il carattere dell'altro, la filosofia del general manager e gli anni che si potevano sfruttare meglio sono stati sfruttati. Ci sono storie di, che ne so, si era quasi fatta la trade per Tony Gonzalez al suo tempo.
Che roba che sarebbe stata.
Perché non voleva dare una scelta, una quarta anziché una quinta, una roba così. E tutte quelle cose che sì, un pezzettino di una cosa, un pezzettino dell'altra hanno fatto perdere quella window of opportunity, quando la filosofia principale era appunto cercare di rinforzare la difesa con scelte non necessariamente azzeccatissime, contando sul fatto che chi mettevi a ricevere per Rodgers sarebbe riuscito a fare qualcosa per il fatto che ci fosse Rodgers a lanciare. E qui si mette, diciamo, l'altro aspetto del gioco di Rodgers, che è quello che, essendo basato sul tempismo, sulla fiducia, sul trust tra il ricevitore e il quarterback, non è per tutti. Ci sono un sacco di ricevitori che magari avevano, che hanno tuttora le doti atletiche, la velocità, tutto quello che puoi magari desiderare in un ricevitore, che con Rodgers non sono riusciti mai ad ingranare. Per esempio abbiamo avuto questo grande Jeff Janis, quello del Divisional del 2015, e tutti i tifosi dei Packers vedevano lui il nuovo Jordy Nelson, il nuovo Julio Jones, non lo so, lo vedevano come il migliore della storia, ma non ha mai avuto, diciamo, questo rapporto di fiducia con Rodgers, che non si è mai fidato a lanciargli la palla. E quindi nel momento in cui comunque ti fondi su il trust, la fiducia cieca tra ricevitore e quarterback, e poi metti a disposizione persone di cui si possa fidare, diciamo che un po' ti vai a cercare.
Vabbè, qualcosina anche... comunque... Vabbè, ma...
No, c'è da dire che sto vedendo adesso i giocatori draftati da Green Bay. L'ultimo wide receiver è stato nel 2018, e il più alto era Jamal Moore, e poi c'era anche Marques Valdes-Scantling.
MBS.
È anche il famosissimo Equanimous St. Brown.
Fantastico, che nome. No, ma comunque, a parte tutte queste scelte sbagliate, comunque abbiamo glossato un po' su altri momenti gloriosi, come il passaggio per Jared Cook a Dallas, piuttosto che la rimonta contro i Packers, contro i Bears in week 1 del 2018. C'è momenti...
Quello è il mio momento preferito, se me lo chiedi.
Ero là.
Tu eri là?
Eri là?
Sì.
Sei tornato vivo?
Sono tornato vivo senza voce.
Eri con la maglietta, con quale maglietta eri? Eri vestito normale?
Con che 12?
Esatto. Eri con la jersey, no, e la jersey era coperta dal giubbotto?
In quella partita, perché tutte le volte, io ho visto 4 partite al Lambeau Field, e tutte le volte vado con una jersey diversa. Secondo me quella volta c'avevo quella di Bulaga. Non vorrei dire niente.
Portato bene. Comunque... Cioè, per dire che comunque ci sono stati momenti di dominio totale, magari non così costanti, anche perché in mezzo c'è un altro infortunio, quello del 2017, di cui non abbiamo parlato, però visto che comunque il tempo inizia un pochino a scarseggiare, arriviamo arriviamo all'ultimo aspetto, che è, ok, il problema era McCarthy, va bene, era tutta colpa sua. È arrivato Matt LaFleur, un allenatore totalmente opposto per scuola, per atteggiamento, per età, per un sacco di fattori. Come sono andate le cose? Cosa ti ha detto questa stagione sul declino presunto tale di Aaron Rodgers? E cosa ti dice per il futuro?
Io probabilmente, cioè, non lo faccio apposta, però nel momento in cui io ho cominciato a criticare Rodgers non lo criticava nessuno. Nel momento in cui io invece l'anno scorso ho visto un Rodgers nettamente migliorato, tutti hanno cominciato a criticarlo. Quindi forse ho dei problemi io a sto punto, però io l'anno scorso ho visto, al di là di tutto il chiacchiericcio che c'era stato nella off-season, quindi la prima di Matt LaFleur, in cui si parlava degli audibles, del problema della libertà di Rodgers sulla linea di scrimmage, di come combinare l'attacco di LaFleur con il modo di giocare di Rodgers, ho visto un Rodgers nettamente migliorato rispetto al 2018, in cui appunto giocava in maniera totalmente scombinata, cercando il big play, tenendo la palla in mano all'eternità. E tra l'altro quella partita del 2018 citata prima era abbastanza un microcosmo del modo di giocare di Rodgers, perché nel primo tempo contro i Bears quello che faceva era tenere il pallone, non rilasciare il pallone, quindi tenere fermo l'attacco, fondamentalmente non riusciva a fare yard. Si è fatto male, è uscito per un paio di drive, è ritornato nel secondo tempo, costretto dall'infortunio a rilasciare il pallone in fretta, è risultato infermabile e ha rimesso di nuovo in gioco la sua mente superiore, che faceva in modo di trovare il ricevitore libero in una frazione di secondo, e l'attacco è diventato infermabile, ha segnato senza sosta contro la difesa, la stessa difesa che nel primo tempo li aveva annientati.
E quella partita, secondo me, indimenticabile. Cos'era? Era un Sunday night di week one. Sì. E sì, praticamente c'erano i Bears che avevano appena preso Mac, Khalil Mack.
Presentato discretamente i nuovi tifosi Mac.
È entrato, praticamente ha fatto, non mi ricordo quanti sack, fumble, poi fumble è diventato un altro fumble, è diventato pick six, fu una cosa... chi era il vostro quarterback? Non era Huntley?
Kaiser.
Kaiser, giusto. Praticamente distrutto, un uomo distrutto, praticamente avevamo preso 20 punti nell'arco di veramente un quarto. È entrato Rodgers, sono tornati, erano sotto di 20 punti, cioè io quella partita ricordo bene, e hanno vinto. Poi la stagione è andata con lui che praticamente era mezzo zoppo, è andata, poi si è quella stagione andò male, però io ho quella sensazione con Rodgers che lui abbia dato la colpa, stavo per dire blamato, però mi sono fermato. ha dato la colpa a McCarthy di essersi fatto male sia contro Minnesota, perché non era quello il piano che doveva avere. Ha detto a un certo punto, sai cosa? Se non mi piace, lancio fuori. Non a caso, nel 2019 ha avuto il maggior numero di lanci di palle lanciate proprio fuori dalla tasca e lanciare fuori, perché non c'è niente, non mi piace il gioco, la mando a fanculo. E a un certo punto McCarthy è andato via. Secondo me, io quoto quello che diceva Salvatore, per me l'anno scorso lui ha giocato bene, per quanto non fosse in realtà non fosse Aaron che conoscevamo, però ha fatto il suo per chi non ha visto giocare i Packers, ma diciamo che li ha visti ma non li ha osservati. I Packers hanno corso tanto, ma proprio tanto, cioè la maggior parte del lavoro non l'ha fatta Aaron Rodgers, ma l'altro Aaron, ossia Jones. Non a caso il draft che avete fatto, secondo me va proprio nella direzione, guarda che correremo ancora e ancora e ancora e ancora di più. Però
il motivo per cui non mi è piaciuto tanto questo draft, poi vabbè, adesso sconfiniamo nelle 7 ore di diretta,
nella pagina ci hanno chiesto se hai recuperato dallo shock. Infatti c'era qua Luigi che chiede, ma Sale si è ripreso dopo il draft? Ora gli rispondo, ha appena detto ni, va bene.
No, però finiamo il discorso che era interessante sul Rodgers dell'anno scorso in un sistema, scusa, prima non ti ho voluto interrompere, di LaFleur molto diverso, perché LaFleur, immaginate McVay, immaginate Shanahan, anche come forma mentis, come richiesta al quarterback molto precisa in un attacco molto molto on schedule, in cui l'improvvisazione del quarterback la si accetta per tirare fuori le castagne al fuoco, non come opzione 1. Quindi in questo sistema molto basato su screen, molto basato su bootleg, basato su un sacco di cose che magari non si vedevano tantissimo in attacco di McCarthy, Rodgers come si è comportato secondo te? Io mi limito a dire che le partite che ho guardato l'ho visto abbastanza sul pezzo, abbastanza disponibile. Forse una delle partite migliori sue, che sta quella contro i Raiders, l'ho visto invece fare un pochino più di freelance, di rinunciare anche un pochino di lanci che c'erano sul campo, però poi quando segni 5 touchdown non interessa a nessuno. Tu cosa ne pensi?
Sì, a me Rodgers l'anno scorso è piaciuto molto, un po' perché mi ero abituato comunque a un Rodgers totalmente diverso, che appunto andava alla ricerca del big play e quindi lasciava sul campo le azioni. L'anno scorso invece è riuscito a, diciamo, mettere un po' l'ego da parte, se vuoi, a seguire maggiormente quello che doveva essere l'imparcatura dell'attacco di LaFleur. E per cui ho rivisto il giocatore che riesce a leggere la difesa prima dello snap come un libro aperto e a prendere la decisione giusta nella frazione di secondo, che era una cosa che, diciamo, ha sempre potuto fare anche nei momenti di massimo splendore agonistico, ma che sceglieva di non fare per fare altro nel corso dell'azione. Mentre invece l'anno scorso è riuscito a seguire maggiormente il canovaccio dato da LaFleur, non sempre ovviamente, non in maniera pedissequa, ma lo ha fatto molto più spesso rispetto a quanto era abituato. Per cui mi è piaciuto la capacità di lettura delle difese, la capacità di seguire quello che doveva fare. Si è messo un po' da parte, se vogliamo.
E poi vi siete fatti massacrare sia dai Chargers che dai 49ers. Però,
appunto, cosa è successo in queste due partite? Poi così chiudiamo la retrospettiva, finiamo con un paio di cose a testa. Però, diciamo, su Rodgers del 2019, nelle partite in cui le cose sono andate malissimo. Due volte contro i 49ers e una volta contro i Chargers. Tu vedi le somiglianze tra queste tre sconfitte? C'erano motivi diversi? O comunque, cosa si può prendere da queste sconfitte per un 2020 migliore?
Io penso che tutte e due quelle partite siamo semplicemente stati spazzati via dal campo da, soprattutto contro i 49ers, squadre più fisiche, più magari abituate a giocare insieme. Non avevamo, diciamo, dal punto di vista fisico proprio la capacità di controbattere né in attacco né in difesa. E questo, se vuoi, va nel senso anche di come si è cercato di impostare il draft di quest'anno, cioè impostare un attacco più fisico, più basato sulle corse. E non sono molto convinto del valore delle pick in sé, però diciamo che è stato fatto un draft per need, per cercare di colmare questo gap magari fisico, almeno in attacco, con difese come quella dei 49ers.
Non c'è niente a che fare, secondo te? Io ho un'immagine impressa del championship che è l'intercetto lanciato perché praticamente Geronimo Allison corre la traccia sbagliato, o meglio, giustamente sbagliato, mentre percorreva la sim contro la cover 3 dei 49ers, e non c'è anche qualcosa che possa vedere più che non solo con la fisicità, ma con il parco ricevitori, il fatto che comunque Rodgers magari non si fidasse di quelli che non si chiamavano davanti a Adams, quindi è stato costretto a tenere il pallone un pochino di più e poi a finire nelle fauci di Nick Bosa.
Sì, c'è anche quello, perché bene o male l'anno scorso da questo punto di vista si sono viste delle porcate assurde da parte dei ricevitori, per cui da questo punto di vista si potrebbe dire che il tifoso medio ti dice allora perché non hanno preso dei ricevitori, però nel momento in cui si vuole fare un attacco più run oriented, si vuole comunque giocare molto più con personali più pesanti, diciamo, avranno fatto i loro calcoli dicendo i ricevitori che abbiamo ci bastano perché giocheranno al massimo in tre e molto meno rispetto al solito. E questo magari, insomma, con un anno in più sul gruppone per MVS, Geronimo Allison per fortuna è andato da un'altra parte, cioè i Lions, che era discarica dei Packers, e diciamo che magari da questo punto di vista un anno in più per tutti nell'attacco e l'arrivo di Funches può portare qualcosa in più, però si vorrà di sicuro correre molto di più e quindi dare molta più fisicità.
secondo me, i scacchi simpatici non saranno sufficienti, soprattutto perché lui è un drop machine di quelli bestiali. Però, quando è in giornata, è uno buono.
Bene. Ma ormai non ho perso il conto, ma saremo belli in là con le tempistiche.
Siamo, secondo me, Ghezzi e Dario ci daranno. Avete fatto un'ora e mezza, dovrebbe essere 40 minuti!
Quindi... ci siamo fatti prendere la mano. Dai, finiamo con ciascuno un momento, un lancio, un qualcosa che vi sentite più legati. Ma lo so già qual è il tuo, quindi ti lascio l'onore
Io l'ho detto, secondo me quella partita di Week 1 di 2 anni fa è qualcosa di impressionante. Me la ricordo perché ero addirittura nella seconda casa qui che ho avuto. E me la ricordo tipo, vabbè, no, è impossibile, un recuperone. Io me la ricordo sia perché una tra le più recenti, una di quelle che ho visto, che mi sono seduto, birra in mano, me la sono vista, anche perché era il primo Sunday night di settembre della stagione. Quella partita davvero era un'altra volta, lui sceso in terra, recupera Superman, i Packers strabattuti, strapazzati come delle uova fatte male, torna e va a vincere con mezza gamba, perché poi tutta la gamba distrutta la va per tutta la stagione, cioè non, niente da dire.
Allora vado io e dico un passaggio che purtroppo per questioni di tempo non abbiamo considerato troppo, che è appunto il divisional del 2016 contro i Packers, quel lancio con 30 secondi che mancano per Cook
contro i Packers,
contro i Cowboys,
ecco.
31 pari stavano a Jerry Ward, 30 secondi, la partita indirizzata verso i supplementari. E c'è questo aneddoto per cui in realtà quella giocata non l'ha chiamata McCarthy, l'ha chiamata Rodgers nell'huddle, poi Salvatore smentisce, mi sono detto una stupidaggine, però praticamente Rodgers fa?
Vero.
Va da un suo lineman, non ricordo il nome, dice tu adesso vieni, pulli con me verso la nostra sinistra, Taylor, perché io so già cosa voglio fare, tanto loro porteranno pressione solo con tre, quindi avrò tempo. Quindi effettivamente allo snap succede questa cosa. Intanto Cook da destra attraversa il campo su una deep cross verso sinistra e Rodgers va a trovarlo con un lancio che non ha nessun senso. Come, tra l'altro, il tot up di Cook, che comunque sarà bestiale, 1,95 m d'uomo, che tiene i piedi in campo.
Il primo arbitro dice non è dentro! E il secondo dice... È dentro!
Poi Booth review confermato, Mason Crosby dalle 51... e si va ad Atlanta, beh, poi a perdere. Questo mi è dispiaciuto meno, sinceramente.
Ma come? Tu devi essere... Sono contento che abbiano perso.
Mi è dispiaciuto meno di altre sconfitte di Rodgers. Ma...
Ah, ok.
Ok, la tua, Salvatore?
Beh, considerando che ero anche lì, sinceramente, quella partita di Week 1 contro i Bears... anche perché, appunto, è stata la mia apoteosi personale, perché nel primo tempo ho giocato come... detestavo che giocasse ed era andato tutto a rotoli. Nel secondo tempo invece, con quick release, lanci rapidi a chi era libero,
l'hai sentita tua,
a diventare infermabile. Sì. Mi sono preso insulti anche per quello dopo,
anche a Lambo. Dicene una un pochino più hipster, come diciamo qui, una che magari non sapevo neanche io, ma proprio una da die hard Packer.
Diciamo che se proprio ti direi un lancio, un lancio singolo, era una partita contro i Bears, adesso l'anno penso che fosse il 2013 o 2014. È stata un'azione annullata da una flag per una holding in offensive line. C'è Rodgers che prende il pallone, scramble della Madonna dei suoi in mezzo alla linea di scrimmage, e mentre lancia un touchdown impossibile. Adesso vi cerco l'azione e poi ve la posto, non so se... lancia con un arm angle incredibile un touchdown per davanti Adams, mentre veniva livellato al suolo da un difensore dei Bears, con un movimento innaturale anche del braccio, una roba assurda che non riesco neanche a descrivere, però quello lì è il lancio più
una frusta
assurdo che abbia mai visto nella mia vita.
Quando lanciava in corsa sembrava veramente una frusta, e anche il rumore, andate a vedere i video dei migliori lanci di Rodgers, il rumore di quando arriva la palla nelle mani del ricevitore fa, sembra proprio lo schiocco di una frusta, no, mentre va. Quando il ricevitore la rimette, è proprio un rumore secco che hanno solo i lanci di Rodgers quando vengono ricevuti. Comunque ragazzi, purtroppo per questioni di tempo non abbiamo parlato di due aspetti fighissimi di Rodgers, che sono l'hard count ovviamente, e le penalità che riusciva a causare facendo e quando lui dice, non aspettava
lui dice
altro
white
che...
18, cos'è che dice? Cos'è green. Che dice? Oh, green 18.
E questo poi causava la flag e poi il lancio lungo, che è il motivo per cui ha sempre avuto pochissimi intercetti, che quando rischiava era quando giocava con i soldi degli altri, nel senso che lui lanciava lungo
quando c'era
una free play.
Quando c'era flag, defensive play, cos'è? Sì, holding.
Full start. Full start. Più che altro lui sparava lungo e per questo ha avuto dei touchdown to interception ratio il più basso, credo. Il più alto, scusa.
Più alto di sempre. Uno dei pochi ad avere più di 100 durante tutta la stagione. E poi raggiunto da Wilson. Va bene, io direi che dopo un'ora e 40
la regia che non abbiamo ci dice di
esatto
di
io direi di chiudere perché siamo abbondante già 30 minuti di più di quello che potevamo. Io ringrazio Salvatore per la magnifica puntata.
Grazie a voi e scusatemi se mi sono dilungato troppo, se mi sono perso.
Ma va, no.
Ti abbiamo preso apposta. Esatto. Perché ti dilungasti, non ti preoccupare.
E scusatemi anche per la connessione, tra l'altro.
Ma va, quella non è colpa tua, quella è colpa dei modenesi. Io ringrazio sempre Alberto.
Grazie Emma.
Mio compare di podcast sia qui che su Telegram, i nostri messaggi ormai sono storia. E io...
Dove possiamo trovarlo, Salvatore?
Ah, giusto. Salvatore esce di pomeriggio perché noi usciamo mercoledì, uscirà a che ora uscite? Alle 5 e mezza, a che ora uscite voi su...
Alle 15.
Ah, ok, quindi alle 3 e mezza del pomeriggio, quindi oggi fate il Packers Day, vi ascoltate
Lambo
tutti.
Leap, esatto. The Bootleg...
Lambo Leap, The Bootleg è Italian Packers Network. E comunque, allora, io vi mando sempre, ringraziamo sempre The Cutting Edge per l'ospitalità. I nostri contatti ci trovate sia su Twitter che su Facebook, che ha raggiunto più di 500 fans. Grazie. E quando abbiamo iniziato, se ci ascoltano 200 persone, figurati, è miracolo. Invece stiamo andando...
Piano piano qualche passo lo stiamo facendo.
Fuori stagione e quindi ne sono molto molto orgoglioso. E ci sentiamo settimana prossima e alla prossima.
Ciao.